Signore e signori, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Al microfono oggi c'è solo Davide, Silvia vi saluta ma non è neanche in collegamento telefonico, ma in regia c'è sempre Mauro Magnitosi. E dunque, una puntata in solitario, quasi tutta incentrata sull'innovazione tecnologica, sull'intelligenza artificiale, ma guarda un po', l'intelligenza artificiale che ci aiuta, che ci spaventa, che ci stimola anche ad avventurarci in discorsi magari di stampo filosofico o sfocianti in visioni fantascientifiche. L'intelligenza artificiale che crea un processo di pensiero esterno alla nostra mente, e qua qualcuno comincerà anche a rabbrividire. Ma intanto l'interazione tra esseri umani e intelligenza artificiale sta dando forma a un nuovo sistema di pensiero, un inedito schema cognitivo esterno alla mente umana, ma capace di potenziarne le abilità cognitive. L'hanno chiamato sistema zero, che si colloca accanto ai due modelli di pensiero umano, che sono il sistema 1, caratterizzato dal pensiero intuitivo, rapido e automatico, e il sistema 2, un pensiero più analitico e riflessivo. Lo zero introduce un ulteriore livello di complessità, cambia radicalmente il panorama cognitivo in cui operiamo e potrebbe dunque segnare un passo avanti epocale. L'ha riferito una prestigiosa rivista scientifica, Nature Human Behavior, che ha pubblicato un articolo intitolato The Case for Human AI Interaction as a System Zero Thinking, che però è stato scritto da un team di ricercatori coordinati dal professor Giuseppe Riva, direttore dello Human Technology Lab dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, campus di Milano, e dal Laboratorio di Tecnologia Applicata per la Neuropsicologia presso l'Istituto Axologico Italiano, IRCCS, sempre a Milano. Immaginate un hard disk esterno che permette di immagazzinare dati non presenti nel computer. Così l'intelligenza artificiale, con la sua galattica capacità di calcolo ed elaborazione dei dati, può rappresentare un circuito esterno al cervello umano in grado di potenziarlo. Da qui scaturisce l'idea del sistema zero. Ovviamente le opportunità sono tantissime. La capacità di adeguarsi a questo nuovo modo di pensare sono moltissime, però ci sono anche dei rischi. E se ci limitiamo, ad esempio, ad accettare passivamente le soluzioni offerte dall'intelligenza artificiale, potremo perdere sicuramente la nostra capacità di ragionare in maniera autonoma e di sviluppare idee innovative. In un contesto sempre più dominato dall'automazione, è fondamentale quindi che gli esseri umani continuino a interrogarsi e a mettere in discussione i risultati dell'intelligenza artificiale. Insomma, si pensa addirittura che l'intelligenza artificiale potrebbe dirottare le nostre capacità introspettive, ossia l'atto di riflettere sui propri pensieri e sentimenti, che è un processo esclusivamente umano e viva. E allora, per sfruttare al meglio il potenziale del cosiddetto sistema zero, come l'hanno definito proprio qui a Milano, gli autori del lavoro suggeriscono che sia urgente sviluppare, e questo è normale, linee guida etiche e responsabili per il suo utilizzo. Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Prima proposta musicale, prima di inoltrarci nelle chiacchierate consuete del mercoledì mattina. Loro sono i Desperate Journalist e ascoltarli è come tornare indietro nel tempo verso un certo tipo di musica pop rock anni 80, non particolarmente gioiosa, quindi dalle linee un po' gotiche, un po' disperate, un po' esistenzialiste. Qualcuno ha fatto il nome degli All About Eve, oppure dei Mission, dei Cure, degli Smiths, degli Echo and the Bunnymen. A me ha ricordato la voce di lei, quella di Dolores O'Riordan, proprio la cantante scomparsa dei Cranberries. Questi sono i Desperate Journalist, l'album è Oh No Hero e la canzone è l'omonima No Hero.
Buongiorno, grazie, avvocato. Sono del Manchester Guardian.
L'intervista. Unire la tecnologia, suggestioni tech, diciamo così, è il pensiero tipico, congruo di una media company. È possibile farlo all'interno di una stessa struttura? Circa un lustro fa sbarcava in Italia Cognitive ADV. E allora noi proviamo a chiedere cosa ci sia dietro un mix giusto di questo tipo in un'epoca così tecnologicamente avanzata e portata all'innovazione. Lo chiediamo proprio al founder, Paolo Pettinato. Buongiorno Paolo e benvenuto tra noi.
Buongiorno, molto piacere di essere qui con voi.
Allora, tech e media, cosa si intende per un giusto mix? Una definizione?
Sì, potremmo dire con un esempio che la differenza tra una media company tradizionale e una tech media company è, diciamo, è più o meno la stessa della differenza che potrebbe esserci tra un essere umano e un cyborg. Per entrambi la tecnologia è importante, però se per l'essere umano normalmente la tecnologia è qualcosa che si usa, per un cyborg la tecnologia è parte della propria essenza, un elemento strutturale fondativo della propria identità, della propria capacità di agire. Per essere concreti, perché se no parliamo solo di concetti, spieghiamo come la interpretiamo noi. Per noi la tecnologia è l'elemento strutturale essenziale del prodotto. Le nostre sono campagne pubblicitarie ottimizzate con le AI, incentrate sulla nostra capacità di andare a comprendere quella che è l'impronta cognitiva profonda del consumatore, quindi il set di interessi, valori profondi, ma anche il positivo alla vita, il fatto di essere ottimisti, open mind, lamentosi, sono tutti elementi centrali per l'ottimizzazione di una campagna. Senza la tecnologia il nostro prodotto non potrebbe esistere, questo siamo Tech Media. Inoltre è anche la tecnologia un elemento strutturale dei processi. Noi abbiamo questa politica per cui apriamo un ufficio ovunque troviamo un talento nel mondo, abbiamo gente sparsa in 10 paesi, quindi le nostre comunicazioni sono tutte tecnologicamente mediate, senza la tecnologia non potremmo collaborare. E infine è un elemento strutturale della conoscenza aziendale. Noi stiamo facendo questo esperimento di andare a spostare la conoscenza e le competenze dalle persone alla tecnologia, quindi tutti i flussi informativi della società, quindi i dati di campagna, le conversazioni interne tra il team di ottimizzazione, i sales, gli account, ma anche tutte le occasioni in cui si parla dell'azienda all'esterno, volendo anche questa stessa intervista, vanno a confluire all'interno di un contenitore, di un repository che viene utilizzato per addestrare un AI che può essere interrogata nel tempo per fornire soluzioni, ovviamente è uno strumento interno, alle persone dell'azienda. Quindi già oggi i nostri sales, i nostri account possono parlare con una specie di ChatGPT proprietario che in tempo reale è in grado di dare insight, proporre strategie sulle campagne, elaborare nuovi narrative o commentare i risultati di una campagna. Quindi da questo punto di vista questo è il modo in cui noi definiamo e interpretiamo essere una tech media company.
Va bene che siamo nel 2024 e quindi siamo più propensi all'innovazione, alla tecnologia, all'intelligenza artificiale, ma poi alla fine le persone, i talenti che trovate, come riescono a comunicare con l'intelligenza artificiale?
I talenti sono l'aspetto centrale di qualunque azienda, ancora di più per un'azienda del nostro settore, ancora di più se un'azienda ambiziosa, quindi cerchiamo di utilizzare la tecnologia per mettere gli uomini e le persone al centro. Possiamo chiedere ai nostri ascoltatori quanto capita normalmente nella loro esperienza, quanta parte del loro tempo viene utilizzato per lavori rutinari, magari per riunioni inutili o per rispondere a mail o fare task a basso valore aggiunto, e quanto invece è dedicato a fare la differenza. Noi cerchiamo umilmente di creare un'azienda in cui le macchine lavorano e le persone esplorano. Con le macchine lavorano significa che si occupano di fare report, di fare ottimizzazione di campagna, ma le persone esplorano significa che hanno tempo di studiare, provare nuove tecnologie, nuove soluzioni, di fare innovazioni, ma anche e soprattutto di stringere rapporti. La nostra è l'industria della fiducia, quindi è fondamentale, soprattutto quando vendi un prodotto complesso, strano da capire, non immediato come la componente media tecnologica. Quindi io vorrei che sempre di più i nostri talenti avessero tempo di stringere rapporti, imparare, studiare, fare innovazione, e sempre di più quello che intendiamo lavoro venga passato alle macchine. Quindi questa è un po' la nostra visione.
E poi il vostro approccio comunque è piuttosto particolare, perché riuscite a coniugare tecnologie proprietarie come il Cognitive ID con la costruzione di tech stack personalizzate. È un modello misto. Come riesce a portare un valore aggiunto?
Allora, noi siamo coscienti che in realtà, per quanto magari in Italia iniziamo a essere un player che ha una dimensione dignitosa, siamo assolutamente dei nani rispetto ai big di settore. E nelle nostre industrie competiamo tutti con Google, con Facebook, dei veri giganti, dove il solo CTO di questa realtà, quindi diciamo la persona che si occupa di coordinare gli sviluppatori, ha tra stipendi e azioni più di quanto una qualunque azienda italiana possa in generale spendere ricerca e sviluppo. Quindi l'approccio originale che abbiamo cercato di cavalcare è quello di non provare a competere con questa realtà, provando a far meglio o diversamente quello che loro fanno, ma di andare a costruire un layer tecnologico sopra queste soluzioni, quindi creare dell'innovazione sopra le soluzioni che loro generano. Potremmo dire, per utilizzare la metafora, con Italica furbizia, essere dei nanetti sulle spalle dei giganti che li orientano nella direzione più opportuna. Per essere concreti, noi abbiamo sviluppato questa tecnologia proprietaria su base di D che è capace di tracciare l'utente oltre la normale limitazione dei cookie. Sappiamo che ormai è mediamente difficile seguire un utente con i cookie per più di 5 giorni, quindi il tempo che abbiamo per comprendere quell'utente, imparare a ritrovarlo è sempre di meno. Tramite questa ID noi riusciamo a tracciarlo per oltre un anno, siamo interfacciati con tutte le DSP e SSP del settore, quindi con i vari giganti. Sfruttiamo i loro algoritmi, l'accesso all'informazione, la loro forza bruta per apprendere e portare valore sul nostro layer proprietario che poi ci consente di far scaricare le campagne in modo più efficiente.
Ha citato il fatto che comunque bisogna scontrarsi, competere meglio, con dei grandissimi nomi, no? Che sono praticamente irraggiungibili. Quindi è in un'epoca di grande innovazione, di automazione, di robotizzazione, di spavento tecnologico anche, diciamo così, la soluzione per cercare di emergere è probabilmente, o mi dica lei se è così, è una forma di personalizzazione che sfocia in una sorta di artigianato, di nuovo artigianato.
Sì, un artigianato che però sia scalabile perché è basato sulla tecnologia, quindi significa intuire quelle che sono le necessità del cliente e molti clienti hanno le stesse necessità, capire che le soluzioni che esistono hanno dei limiti e metterle a lavorare, magari anche far competere tra loro delle soluzioni che normalmente sono competitor e creare qualcosa che aggiunga intelligenza e consenta di portare poi quello che conta, cioè più risultati al cliente finale. E quindi in maniera furba e intelligente.
Parliamo di funnel, qual è la vostra forza principale?
Allora, diciamo che lo stesso concetto di funnel è un po' una semplificazione, no? Noi esseri umani abbiamo bisogno ovviamente di semplificare, di creare modelli e quindi abbiamo immaginato che un utente compia una serie di azioni una dopo l'altra da quando apprende dell'esistenza di una marca a quando compra. In realtà i processi di acquisto sono estremamente più complessi, molto più caotici e quindi noi siamo spostati a un modello di lo definiamo fuse funnel, cioè il fatto di riuscire ad avere da un lato una comprensione del momento in cui si trova l'utente, della fase in cui si trova, grazie all'ID persistente noi riusciamo a tracciare l'utente in maniera piena e seguirla nel tempo, per un tempo molto maggiore rispetto ai cookie, quindi abbiamo una percezione di dove l'utente si trova. E dall'altro riusciamo a creare delle campagne che mettono insieme tutte le leve, quindi la parte di governance e la parte di performance, in maniera integrata e andando quindi a studiare sia tramite i nostri esperti, quindi noi chiamiamo gli algoritmi al carbonio, al silicio, quindi sostanzialmente il codice, quello che sono le soluzioni migliori per aiutare e spingere questo consumatore a fare l'acquisto o l'azione.
Customer Journey, dove siete più specializzati?
Ma in realtà non abbiamo una specializzazione, nel senso che proprio perché abbiamo una visione totalmente olistica del funnel possiamo lavorare lungo l'intera catena. Poi è chiaro che siamo molto riconosciuti sulla parte performance perché su quelle campagne ci sono poche chiacchiere, cioè c'è un KPI, c'è un risultato, c'è poco da discutere se porti dei risultati superiori ad altri operatori, è più facile scalare, però noi lo facciamo sempre in una visione olistica integrata, sapendo coniugare tutti gli elementi del customer journey.
E per finire, un piccolo consuntivo, una sintesi di quello che è successo nel vostro 2024 e cosa vi attendete dal 2025?
Per noi il 2025 sarà un anno di grande trasformazione, di grande crescita. Abbiamo riportato tutte le attività che avevamo all'estero in Italia. Il team è esploso, ormai siamo sopra le 35 persone, che per una realtà giovane come la nostra è sicuramente un bello risultato, un ben riconoscimento. E quindi 25 sarà sicuramente un anno trasformativo e di un'azienda che inizia a guardarsi più all'esterno, inizia a comunicare di più, e comunichiamo molto meno di quello che dovremmo, quindi inizia a far capire al mercato, anche a chi non la conosce, che possiamo portare valore e vogliamo fare la differenza, vogliamo essere utili.
Quindi sarà più comunicazione, diciamo, verso l'esterno.
Più comunicazione, più collaborazione e ulteriore crescita del team di talenti che abbiamo in azienda.
Perfetto, Paolo Pettinato, founder di Cognitive ADV, oggi ospite degli On Air The Sound of ADV qui dalle frequenze Radio Atlanta Milano e domani anche sulla pagina del nostro Daily Net. Grazie Paolo e buon proseguimento di giornata. Presto.
Grazie a voi, a presto, buona giornata.
L'intervista. Travolti dall'intelligenza artificiale come se fosse un insolito destino, ma invece è la realtà dei fatti, tra i clamori dell'hype e la concretezza delle soluzioni e delle conseguenti applicazioni. Allora, cerchiamo un appiglio, chiediamo udienza agli specialisti, per esempio a Wallaby, che ha fatto il suo ingresso ufficiale sul mercato. Nata su iniziativa di Marco Trentin e Carlo Farini, ha attirato l'attenzione di aziende di vari settori e la curiosità dei professionisti affermati, con la sua versione beta della propria piattaforma È tanto da esordire poi sul mercato con Andrea Trentin nel ruolo di Chief Marketing Officer. E quindi come si coniuga l'AI nel rapporto tra gli esseri umani? Lo chiediamo proprio a Andrea Trentin. Buongiorno Andrea e benvenuto tra noi.
Buongiorno Davide, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, da quali presupposti nasce Wallaby e con quali obiettivi?
Allora, come dicevi poc'anzi tu, Wallaby è nata sostanzialmente, è stata lanciata sul mercato a metà settembre, quindi poco più di un mese fa, dopo una fase ovviamente di bootstrap che ci ha permesso di confrontarci sul mercato con professionisti di diverse industrie, di diversi settori, con i quali abbiamo raccolto feedback, spunti e anche riflessioni, punti di vista per indirizzare ovviamente il nostro prodotto. E Wallaby nasce sostanzialmente da un pensiero che poi man mano una realtà, una certezza, cioè la necessità che hanno le aziende di conoscere, di utilizzare, di iniziare ad integrare, ma anche di saper governare l'intelligenza artificiale in generale e nello specifico quella generativa sul quale ci concentriamo noi. Quindi oggi c'è ancora secondo noi una forte complicazione tra gli esseri umani che devono utilizzare l'AI e le tecnologie, pure le tecnologie che vediamo sul mercato ormai da circa 2 anni, da quando è stata lanciata ufficialmente sul mercato ChatGPT. Questa complicazione divide anche il mondo in due sostanzialmente pensieri. I pensieri di professionisti che ne vedono sostanzialmente un impatto positivo sulla produttività delle proprie funzioni, dei propri team, e una parte di professionisti che ne vedono magari un rischio di sostituzione e un rischio di utilizzo all'interno delle proprie aziende, no? Quindi diciamo che siamo in una fase ancora dove c'è abbastanza confusione, c'è un'incapacità magari di capire come mettere realmente a terra le potenzialità dell'intelligenza artificiale all'interno delle proprie aziende, dei propri processi, e Wallaby si prefigge di rispondere esattamente a questo bisogno e quindi di semplificare la relazione tra le aziende e il nuovo mondo delle AI, mantenendo però sempre un equilibrio, noi ci teniamo tanto, tra l'innovazione tecnologica che è necessaria e fa parte della crescita di un'azienda, ma non lo è solo con l'intelligenza artificiale, lo è stato in passato con altre tecnologie, e la conformità da una parte legale, nel senso che ci vuole un corretto utilizzo ovviamente degli strumenti della tecnologia in modo che sia conforme ovviamente non solo all'AI Act ma anche a tutto il mondo dei valori di un'azienda. Quindi se vogliamo semplificare questa parte introduttiva, la missione di Wallaby è quella di provare a tracciare una nuova via di utilizzo dell'AI generativa in modo semplice, efficace e anche veloce, perché l'obiettivo ovviamente è di aumentare la produttività di un team, di un processo o di una parte di un'azienda. Quindi diventa un supporto alle aziende che tra l'altro hanno la necessità di focalizzare i propri professionisti, quindi le risorse umane, su quelle attività che io definirei strategiche, quindi quelle ad alto valore di business, togliendo tutta quella parte di task o attività che sono invece a basso da valore di business e quindi che possono essere automatizzate, efficientate e quindi creare valore e aumentare la produttività all'interno di un'azienda o di un team aziendale.
Ecco, quali tipi di aziende o quali settori vi chiamano, vi cercano? A chi vi rivolgete soprattutto?
Noi abbiamo avuto, ci siamo più che altro focalizzati su quei settori nel quale avevamo anche delle competenze, no? Pregresse rispetto alla nostra, al nostro percorso lavorativo. Quindi ci rivolgiamo ad aziende a livello di industry cross, nel senso che L'intelligenza artificiale può essere applicata ovviamente a qualsiasi tipo di industry che ne abbia bisogno. A livello di funzioni aziendali abbiamo iniziato a strutturare dei prodotti per il mondo del marketing, per il mondo, diciamo, che io chiamo dei publishers, quindi il mondo, diciamo, editoriale, che può essere fatto di broadcasters oppure di medio grandi editori che producono grandi quantità di contenuti, video, audio, testo o a livello di immagini. E poi ci siamo anche focalizzati su un settore che è quello dell'HR, che è un settore oggi che vede ovviamente un momento di grande fermento a livello di turnover nelle aziende e che quindi ha la necessità ovviamente di gestire processi di talent assessment o di recruiting o di screening rispetto ai tanti CV a disposizione nelle banche dati, per il quale Wallaby ovviamente è un importante supporto. Se vogliamo fare degli esempi specifici, nel mondo del marketing abbiamo un prodotto molto interessante che si chiama Brand Guardrail. È un prodotto che è di forte diciamo supporto ai settori marketing delle aziende, ai brand team sostanzialmente, ed è un prodotto che è in grado di garantire l'aderenza tra le brand guidelines e le creatività, quindi tutti gli asset creativi che in un'azienda, immaginate aziende magari multinazionali che hanno differenti countries che producono per il mondo del marketing, comunicazione, retail, insomma asset creativi, e che quindi ne devono verificare, diciamo, la compliance rispetto alle brand guidelines. Ecco, questo processo siamo riusciti ad automatizzarlo, a strutturarlo e a dare un prodotto che, ripeto, come dicevo prima, toglie, come dire, a basso valore umano, no? Per lasciare spazio appunto diciamo, attività più importanti. Nel mondo dei publisher, come dicevo prima, abbiamo una sorta di suite che è in grado di gestire in input qualsiasi tipo di file multimediale e di diciamo trasformarlo, rivitalizzarlo. Nello specifico una parte di questo prodotto è il prodotto Video Suite, un prodotto che è in grado di integrare qualsiasi formato video, anche long form, quindi anche video di grande durata, di sostanzialmente estrarne e analizzarlo, estrarne il contenuto, quindi trascrivere il parlato del video, identificare gli speaker presenti, generare dei tagli, delle clip proprio attraverso l'intelligenza artificiale, quindi vengono tagliate delle clip sulla base ovviamente dell'esigenza del cliente, clip con descrizione, copy, labels sul sentiment, sulle keywords che emergono appunto dal contenuto, reel per i canali social, trailer, insomma materiale che può essere riutilizzato per un uso su differenti canali o per altri scopi. Immaginiamo che banalmente un video magari viene prodotto ovviamente anche con un costo per uno scopo specifico. In questo modo è come se noi diamo nuova vita a quel contenuto e creiamo da quello numerosi altri contenuti nuovi ed originali che possono essere riutilizzati. Nel mondo dell'HR, come dicevo prima, il focus in questo momento è sulla possibilità di fare uno screening su grandi quantità di CV rispetto magari a un job posting, no? Per il quale un'azienda, una società di headhunting o un reparto HR di un'azienda ha la necessità di trovare, come dire, il profilo corretto, e da quello poi farne un'analisi puntuale molto qualitativa attraverso il prodotto di talent assessment, quindi con una valutazione come dire, molto, molto profonda e molto dettagliata del candidato ideale per ovviamente le necessità dell'azienda. Ecco, questo è un po', diciamo, il mondo che oggi stiamo andando a servire e coprire, però la roadmap di sviluppo di prodotto è in fermento.
Certo.
A breve andremo anche a diciamo toccare ambiti sales e legal, per dire, e quindi non ci fermiamo qui, ecco.
Quindi saranno questi i focus del 2025, li possiamo mettere in fila, ce li avete già, possiamo sintetizzarli?
Sì, possiamo. Allora, l'obiettivo nel 2025 è continuare ovviamente a migliorare, rifinire i prodotti già esistenti, anche perché una delle caratteristiche di Wallaby è il fatto di non essere un prodotto a pacchetto chiuso, ma un prodotto flessibile che noi cerchiamo sempre di, passatemi il termine, customizzare in base alle esigenze del cliente. Poi lo stesso prodotto su differenti industry o su differenti aziende della stessa industry può necessitare di diciamo un'ingegnerizzazione diversa, no, del prodotto. Certo. Quindi quello da una parte è lo scopo, mantenere sempre alta la qualità, ma più che altro stare al passo con la tecnologia, perché quello che fa Wallaby è comunque connettere, agganciare sotto tutte le migliori tecnologie presenti sul mercato, ma lo fa in modo selettivo, nel senso che utilizza determinate tecnologie per un determinato scopo e prodotto, e quindi il nostro lavoro è anche quello di continuare a esplorare il mondo dell'AI e avere sempre il miglior prodotto. Dall'altra parte sicuramente ci spingeremo su ambiti sales legal, ma non penso che ci fermeremo qui, perché stiamo comunque facendo anche altri ragionamenti che in questo momento non posso condividere, perché sono ancora dei pensieri. Diciamo che l'auspicio che abbiamo sul 2025 è che le aziende, diciamo, passino da un approccio osservativo come è stato quello del 2023 e 2024 e comincino ad integrare l'AI in modo però regolato, controllato, cioè nel senso che integrare l'AI su grandi processi aziendali complessi che hanno un impatto importante, abbiamo capito essere ovviamente un motivo di quasi di panico, no? nelle aziende stesse. Quello che cerchiamo sempre di fare è magari entrare su determinati processi o funzioni aziendali che sono già, come dire, preposte, sono già aperte all'utilizzo delle AI, testarle, farle utilizzare, far prendere coscienza del prodotto e della, diciamo, della potenzialità della tecnologia, per poi eventualmente allargarne il perimetro e arrivare magari poi ad integrarsi su processi o su funzioni aziendali differenti.
Ecco, prima abbiamo parlato, poi ti lascio ovviamente, abbiamo parlato della confusione che comunque alberga ancora nell'innovazione tecnologica odierna dominata appunto dall'AI. Ma cosa vi auspicate voi del settore per l'AI del futuro prossimo? Che cosa dovrà avere, oltre alle regolamentazioni e via dicendo?
Ma allora, secondo me dovrà essere sempre molto focalizzata sulla messa a terra, perché oggi nel mercato vediamo tantissime piattaforme, tantissimi tool che utilizzano e sfruttano le AI. Ci alziamo la mattina, apriamo i social, apriamo diciamo dei media online o anche cartacei, e tutti praticamente parlano di AI, però il problema è che molti ne parlano diciamo come task elementari che nel quotidiano possono essere utilizzati, ma che sono anche connessi tra di loro. Quindi immaginate anche la complessità di utilizzo da parte di un'azienda o di un professionista che deve aprire 10 tool per fare differenti task che magari servono per lo stesso obiettivo, ma poi non va a quel punto a ridurre i tempi e ad efficientare quel processo. Quindi quello che ci auspichiamo è che innanzitutto le aziende inizino, come dire, a togliersi quell'approccio più osservativo e siano curiose. Siano curiose, io lo dico perché noi come Wallaby non vendiamo un prodotto chiuso, ma sostanzialmente diventiamo quasi partner, dei collaboratori. Quindi passiamo da un processo anche di creazione di POC, di proof of concept, quindi, come dire, di prodotti che non sono finiti, ma che a quattro mani possono evolvere in qualcosa che poi soddisfi pienamente le esigenze del cliente. Ecco, secondo me oggi ci sono parecchie piattaforme che hanno un approccio quasi self-service, quindi compro a pacchetto chiuso, alcuni tool interni non li userò mai, alcuni li uso ma non mi portano un reale efficientamento. Invece bisogna sedersi con le aziende e capirne le reali esigenze, gli impatti, far conoscere diciamo il mondo delle AI, farne vedere anche magari gli eventuali rischi che possono essere sempre mitigati, perché la conoscenza e il corretto utilizzo dello strumento porta sicuramente a un efficientamento, e questo lo abbiamo visto perché già nella fase di bootstrap siamo riusciti, come dire, a sviluppare poi prodotti che sono stati già adottati, e non era una fase commerciale, perché la reale fase commerciale l'abbiamo cominciata appunto a settembre, dopo il lancio, diciamo, in comunicazione della Wallaby.
E quindi concretezza messa a terra, effettivamente, al di là delle chiacchiere e delle possibilità, per così dire, fantascientifiche. Allora, Andrea Trentin, Chief Marketing Officer di Wallaby, oggi ospite a Delionaire del Sandova TV qui dalle frequenze Radio Atlanta Milano e domani anche sulla prima pagina del nostro quotidiano Delinette. Grazie Andrea, buon proseguimento di giornata e a presto.
Grazie Davide, grazie del tempo dedicato e spero di risentirvi presto.
Oh, grazie mille. E allora la nostra puntata di Delionaire the Sound of ADV si chiude qui e vi rimanda al venerdì. Prima di chiudere però, prima di concludere e di augurarvi anche un buon pranzo, vi ricordiamo che prima abbiamo ascoltato la nuova proposta, il terzo disco di una band inglese che si chiama W.H. Lang, l'album Every Inch of Earth Pulsates, Bliss Bliss era la canzone, è un gruppo che ambisce in qualche modo, in maniera sottintesa, allo stadium rock, all'arena rock. Prima erano più timidi, per così dire, poi hanno scovato un produttore e hanno deciso con questo disco di dare un'impronta live, perché dal vivo sono decisamente rinomati nonostante la loro giovane età. E invece chiudiamo con Sinkane è il nickname quale si cela il polistrumentista di origine sudanese ma di base a New York, Hamed Gallab, che ha pubblicato un nuovo bellissimo album dove, come al solito, si mescolano discorsi sui diritti civili, il potere edificante del gospel, l'energia catartica della funky music, insomma la musica nera che risuona e si autopotenzia da sola. E allora andiamo ad ascoltare e a salutarci We Belong, la canzone omonima di Sinkane. Ciao! Take away.